Senza ulteriori indugi, diamo inizio ai lavori, dando la parola ad Antonio Alvarez Osorio dell'Università Autonoma di Madrid, che ci parlerà su strategie familiari e Costituzione patrizia, lo Stato di Milano tra autogoverno e potere imperiale 1700-1746.
Buongiorno, scuso come è obbligato per il mio deficiente italiano, ma penso che è meglio per capire questa relazione parlare in italiano, anche il vocabolario sarà ovviamente deficiente. Bene, il titolo è Strategie familiari e Costituzione patrizia, lo Stato di Milano tra autogoverno e potere imperiale 1700-1746. Tentarò di riassumere il lavoro, che in spagnolo è così, forse qualche volta farò un riassunto un po' breve, ma il tempo, non abbiamo troppo tempo e così si deve fare. In primo luogo, il primo 700 nello Stato di Milano è un periodo non troppo conosciuto. Abbiamo lavori, alcuni vecchi come Cusani, e qualcuno un po' più nuovi, come quelli della professoressa Dannoni, del professore Capra, e su aspetti concreti, per esempio il matrimonio, eccetera, di Trezzi, eccetera, no? Ma secondo me, questa è la mia proposta metodologica, abbiamo bisogno di fare un riplanteamento di cosa è il primo Settecento nello Stato di Milano. Questa prospettiva, che secondo me è necessaria per capire cosa è il primo Settecento nello Stato di Milano, si fondamenta in una visione di una prospettiva di lunga durata, avendo conto cosa succede, le cose che succedono nel Seicento. Il primo Settecento non si può guardare come un periodo di transizione, non si può guardare come un periodo esclusivamente orientato a quello che accadrà nel secondo Settecento. Non si può guardare il primo Settecento come un semplice luogo di alla cerchia di precursori di le prime riforme, un po' da una prospettiva di storia lineale che concentra tutto il suo interesse nel secondo Settecento come il Settecento vero, il Settecento riformatore, il Settecento dei lumi, e invece il primo Settecento è un periodo confuso dove ancora non è configurato questo potenziale creativo dei lumi. Secondo me invece il primo Settecento ha una forte unità strutturale e una continuità sociopolitica con quello che accade nel Seicento in generale e particolarmente nel secondo Seicento. Unità strutturale che fa capire un primo Settecento non in termini di un Settecento per così dire traditore, che ancora delle vecchie strutture che sono per morire così, sino di un primo Settecento che è la culminazione di tendenze del secondo Seicento. E perché il secondo Seicento? Perché il Seicento in generale? Perché abbiamo a Vienna un imperatore, un re, che si titola Hispaniarum Rex e Mediolani Dux. Questo non sono parole, non è un titolo diplomatico, non sono una retorica. Questo ha dietro una retorica, una cultura politica di lunga durata e una visione particolare di come capire il governo e l'arte di governo di una monarchia, di un impero. Questa visione significa, in primo luogo, un particolare rispetto per l'ordinamento giuridico e la Costituzione patrizia, insomma, nello Stato di Milano, perché questa cultura politica si basa nel rispetto di questo ordinamento giuridico, ma anche della sua configurazione sociopolitica che è dietro e che dà vita a questo ordinamento, per così dire, legale. Insomma, Carlo VI Per capire Carlo VI abbiamo bisogno di capire il suo periodo come re a Madrid, come re a Barcellona, e abbiamo bisogno di capire di chi è vicino a lui a Barcellona e a Madrid e a Vienna, e come governa la monarchia questi entourage che è vicino all'imperatore Carlo VI. E perché unità strutturale con il secondo 600? Perché i grandi argomenti del primo 700, come il commercio, il giurisdizionalismo, la venalità, la configurazione della società lombarda, insomma, eccetera, sono argomenti che già avevano cominciato a essere gli argomenti chiavi del governo politico dello Stato emiliano nel secondo 600. Per esempio, il commercio, la sua storia comincia in Saragossa, 1674, quando il vicario generale della Corona d'Aragona, Giovanni Giuseppe di Austria, crea la giunta di commercio, la prima giunta di commercio. C'è una tradizione di arbitristas abbastanza lunga, ma questo è un mutamento importante nella monarchia, perché c'è un mutamento di orientamento della monarchia, perché crede un progressivo mutamento del paradigma di amministrazione della giustizia, arte di governo politico nel senso di amministrazione di giustizia, a arte di governo inteso come cura del commercio e della prosperità della monarchia. Questa giunta di commercio che comincia a Saragossa, dopo, quando Giovanni Giuseppe di Austria diventa primo ministro della monarchia, si crea a Madrid la giunta di commercio, dopo ovviamente una giunta di commercio che, secondo l'ordine del re cattolico, anche si fa in tutti i regni della monarchia cattolica in Europa, Paesi Bassi, Stato di Milano, Regno di Napoli, eccetera, ovviamente Principato di Catalogna, Regno d'Aragona, eccetera. E quando Carlo III, re di Spagna, quando Carlo III di Austria arriva a Barcellona, ha un stretto contatto con i mercanti barcellonesi, soprattutto con Feliu de la Peña, che sono i grandi ispiratori di questa giunta di commercio. E così, dopo il suo lungo soggiorno barcellonese, nella corte di Barcellona, quando va a Vienna già come imperatore, Carlo, secondo gli ambasciatori veneti, arriva a Vienna con queste idee di potenziare il commercio, potenziare il mercimonio nei suoi regni, che secondo gli ambasciatori veneti sono le idee che ha imparato in Spagna. E in effetti, sono bene conosciute la creazione di compagnie imperiali dell'Oriente, lo Stende, Trieste, eccetera, e questi principi, anche se come è ben conosciuto, ma senza guardare il periodo anteriore, si applica a Milano e anche di fronte anche sviluppando le prime normative della Giunta di Commercio di Madrid, per esempio quella di 1683, che permetteva alla nobiltà avere negozi e fomentava che la nobiltà, che l'aristocrazia spagnola e in generale di tutta la monarchia cattolica in Europa avesse negozi e fosse una aristocrazia mercantile di negozi. Questo anche lo applica Carlo VI a Milano, quando nel 1713 fa un regolamento contro le regole del Collegio dei Giurisconsulti Collegiati di Milano, dicendo che le arti vili, quelle che sono considerate arti vili, è una normativa che non è approvata per i re cattolici, per lo quale vieta questa normativa. Secondo luogo, il giurisdizionalismo, ovviamente nel periodo di Filippo IV ben conosciuto i conflitti fortissimi con Roma, dello Stato emiliano, anche nel secondo 600, nel periodo di Carlo II, e in questo senso non so fino a che punto si può parlare di una rinascita gibellina, quando questi avvenimenti, che non hanno ancora un buon studio, ci sono sacchi di documentazione, come si sa a Roma e a Madrid, ma non si è fatto ancora questi studi necessari, ma insomma la disputa giurisdizionale tra imperatore e pontefice su Comacchio non solo ha questo senso di tradizione di giurisdizionalismo che era prima nel secondo 600, ma anche là è la questione particolare di Comacchio, il senso strategico di Comacchio per lo Stato di Milano e soprattutto per il Partito Spagnolo a Vienna, che pensa che attraverso Comacchio si può fare un commercio col sale della Sardegna, diventava un luogo strategico e per questo interesse in un luogo così piccolo come Comacchio. In ogni modo, come abbiamo visto, come quello che ha detto il professore Mario Rosa su Muratori, alla fine questa piccola lotta su Comacchio, dopo 20 anni, si guardava come una delle tante lotte tra principe e pontefice del 600 e primo 700. Ma quello che, secondo me, è più interessante è capire come la configurazione della società politica lombarda questa configurazione che è una configurazione in certo senso patrizia, in certo senso oligarchica, vediamolo dopo questi concetti, questa configurazione si fa soprattutto nella metà 600 con la grave crisi bellica di quegli anni, della guerra dei 30 anni, soprattutto contro la Francia e contro i principati italiani. Questa configurazione della società politica lombarda significa che c'è una rete di parentesco fortissima tra un patriziato milanese, alcune famiglie del patriziato milanese come Arese, Arquinto, eccetera, che vogliono adattarsi ai nuovi tempi, un settore dei nobili homines, di appaltatori, fermieri come i Castelli, che fanno un accordo con queste famiglie, e un settore che per così dire di spagnoli d'Italia, di queste famiglie di spagnoli che erano radicate a Milano, che erano domiciliate a Milano, che avevano la cittadinanza di Milano, di milanesi, e che, come i Rosales, e che fanno un'alleanza molto stretta di legami parentali con le grandi famiglie patrizie e di fermieri. Questa grande coalizione che governava lo Stato di Milano della metà del 600, il suo capo era Bartolomeo Arese, questa ha una continuità negli anni 60, 70, 70, 90 del 600, attraverso la venalità delle cariche di amministrazione di giustizia. Venalità che è la prima venalità che c'è in un territorio della monarchia cattolica, non solo in Europa, non soltanto in Europa, anche nel resto del mondo, perché questo comincia nel 1673-76, quando si cominciano a vendere di forma in un numero molto notabile, a vendere cariche di questori e di avvocati fiscali. Questo è una novità che dopo la monarchia estenderà ai territori americani, e in parte c'erano certi precedenti e conseguenze nel Regno di Napoli e nei Paesi Bassi. In ogni modo, questa venalità permette ai nuovi homines acquistare cariche e entrare nella oligarchia, nella alta oligarchia patrizia, nella alta oligarchia politica dello Stato di Milano. E questa venalità si fa attraverso questa rete di parentesco. Non è la venalità di quello che arriva a Madrid e quello che ha più soldi. Avere molto più denaro non significa avere un carico. Il carico si dà attraverso Madrid, attraverso il Consiglio d'Italia a Madrid, attraverso il reggente prudenziale, quello lombardo Clerici o quello spagnolo Carrillo, e questi lo danno a chi ha un rapporto speciale di parentela con questa fazione importantissima dell'Arese a Milano. E questa venalità, che continua soprattutto a partire dal 1685 e che si estende fino al Senato per prima volta, questa venalità ha una continuità, ovviamente, nel periodo del Rex Hispaniorum Carlo VI. Carlo VI fa vendita di cariche di questori, di fiscali e anche di senatori. Questa venalità, ovviamente parliamo di venalità licita, non di quella penalità per soborno, per corruzione, che è un po' diverso, è abbastanza diverso. Questa penalità, la differenza è che invece di farsi attraverso i reggenti provinciali del Supremo Consejo di Spagna, si fa attraverso la Segreteria del Despacho Universal, il Despacho Universal, che sono Landazú e il Marqués de Rialp. I segretari di Despacho Universal è un'istituzione che non è una novità, o sea, quando Carlo VI arriva a Viena, il segretario di Despacho Universal è la creazione del Supremo Consejo di Spagna, è una assoluta continuità con quello che accadeva prima. Nel periodo di Carlo II, i segretari di Despacho Universal avevano acquistato una grande importanza per il governo della monarchia, della monarchia spagnola. Questa grande importanza ha una continuità con Carlo VI, con Carlo III del re di Spagna, scusate la reiterazione, che crea in 1710 a Madrid, nel suo secondo soggiorno a Madrid, crea una struttura polisinodiale di governo uguale a quella che aveva Filippo V, che era fuggito a Valladolid. Una struttura con un consiglio di Inquisizione, con un consiglio di Finanze, con un consiglio di Aragone, con un consiglio delle Indie, eccetera, 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 con un consiglio d'Italia. E questa struttura polisinodiale, o sea, di consigli, è quella, tutte queste personale che stavano in questi consigli sono quelli che dopo avranno tantissime cariche nel Regno di Napoli, nello Stato di Milano, nei Paesi Bassi. Tutti questi spagnoli che vadono a Barcellona e dopo a Viena a favore di Carlo III, e che Carlo III ha la necessità di compensare a questi spagnoli che avevano lasciato in Spagna la sua casata, le sue reddite, il suo patrimonio, e per questo ha una necessità di ritornare a queste persone quello che hanno dato per la causa sua. Insomma, abbiamo la configurazione di una società politica ispano-lombarda che è quella che governa lo Stato di Milano dal 1714 a 1750. Ovviamente c'è un partito tedesco, e questo partito tedesco aveva soprattutto una grande speranza, la speranza di che Giuseppe I, l'imperatore, diventasse il duca di Milano, secondo l'accordo del 1703 tra Carlo e Giuseppe I. Ma invece, ovviamente, Giuseppe I muore, l'imperatore Carlo VI, e queste speranze del partito tedesco fuggiscono. Soprattutto questo partito tedesco era formato per Eugenio von Savoia, per il gran cancelliere, nel suo soggiorno milanese il principe può fare una grande clientela a Milano, formata soprattutto per il gran cancelliere Visconti, Marchese Visconti, per cariche militari diversi, ma questa clientela cade quando cade le speranze di questo partito di avere un rapporto diretto con un imperatore che non era ovviamente Carlo, che era Giuseppe I. Che resta del partito tedesco dopo l'uscita di Eugenio von Savoia verso il governo dei Paesi Bassi? Rimane una struttura di potere, soprattutto un controllo della carica di governatore e capitano generale per gli austriaci, ungheresi e boemi, ma che è pericolosa anche per il partito tedesco, perché al avere il controllo della carica del capitano generale, questo partito tedesco ha la responsabilità della difesa dello Stato di Milano. Mi sembra che il partito ispano-italiano, che era Viena e che era Milano, lasciava questa carica al cosiddetto partito tedesco, tra virgolette, parliamo ovviamente degli stati patrimoniali della Casa d'Austria, in Europa orientale e centrale, e che lasciava questa responsabilità perché sapevano che la difesa militare dello Stato di Milano era complessa, la situazione era di una incertidumbre costante, erano diverse guerre che tutti conosciamo bene, e per esempio in quella, nell'invasione gallo-sarda del 1733, il Consiglio Supremo di Spagna approfitta per dare tutta la responsabilità della grossa sconfitta al conte di Daun. Così questa carica di capitano generale e governatore poteva essere, il controllo delle supreme cariche militari poteva essere anche abbastanza pericolosa per il partito tedesco. Ci sono tanti argomenti. Insomma, il partito tedesco rimane come una struttura di potere a Milano, ma una struttura di potere minoritaria nel confronto con quella che era formata per il Supremo Consiglio di Spagna, Arcivescovo di Valenza, che è il presidente, e dopo il Marqués de Villasor, con il controllo anche del segretario di Despacho Universale, Marqués de Rial, non quiero annoiare con cognomi, e il suo rapporto stretto con il presidente del Senato a Milano, il presidente del Senato a Milano e il presidente del magistrato ordinario, con un scambio di favori mutuo che si vede nella corrispondenza, con stretti legami, anche parentali, e soprattutto con Modignani, con Clerici, eccetera. Modignani e Clerici che avevano acquisto tutte e due cariche venali nel periodo del secondo 600. Bene, possiamo vedere, 5 minuti, qualche episodio su queste coalizioni ispano-lombarda, soprattutto la crisi del 1720, quando la guerra di Sardegna provoca una prima crisi che si risolve con con il processo a Rigoni, a un ragionato generale del magistrato ordinario, ma qui si può vedere benissimo nella corrispondenza gli stretti legami che aveva tra Vienna e questo settore lombardo a Milano. A Vienna erano i segretari Bermúdez, Alvarado, l'arzobispo di Valencia, Folch de Cardona e Rialp, che ogni settimana scrivono al presidente del magistrato ordinario, sul quale in teoria il quale poteva essere responsabile di tutte le malversazioni del magistrato ordinario, avvisandole, prevenendole di tutto quello che poteva accadere, di tutto quello che i consigli tedeschi, per così dire tedeschi, dell'imperatore volevano fare, soprattutto il Consiglio di Guerra e la Conferenza di Stato. Li prevenivano per avere i conti lieti, le conti delle imprese. Si vede benissimo nella corrispondenza e anche qualche espressione come stai tranquillo, noi, è un'espressione perché tutta la corrispondenza è in spagnolo, noi te guardamos las espaldas. Non so la traduzione esatta, anche italiano. Perché si cade il presidente del magistrato ordinario Modignani, può essere un grosso pericolo per questa coalizione italiano-spagnola, perché, come si vede nella corrispondenza, il presidente del magistrato ordinario fa intercambi di favori continui con il settore spagnolo, perché ha il controllo delle finanze lombardi, e questo controllo significa che sono tantissimi pensionati che non cobrano le sue pensioni, e a qualcuno, se questi favori si chiedono a questi raccomandato, per favore dalle la pensione, questo tu invece, il tipico scambio di favori, e che si fa tra Vienna e Milano. Per questo una eventuale caduta del presidente del magistrato ordinario Modignani avrebbe avuto grosse conseguenze, anche perché la conferenza di Stato, il Consiglio di Guerra, così, due tribunali imperiali, credevano che era una buona opportunità per limitare il potere di questa coalizione ispano-italiana tra Vienna e Milano. Finiamo, anche ci sono tanti argomenti, finiamo un po' questa brevissima relazione su un periodo primo Settecento poco conosciuto e che le strategie familiari si parleranno tranquillamente nella relazione, perché per capire come attraverso i matrimoni ci sono queste coalizioni di quelli spagnoli di Milano che entrano dopo nel patriziato, come i Salazar, i Rosales, i Casado, i Quintana, i Patiño, i Bolaños, che sono dei curioni, che entrano nel tribunale di provvisione in tutti gli organi patrizi della città di Milano, e con quelli patrizi milanesi e nobili homines di Lombardi. Per concludere, questo sistema del primo Settecento, questo sistema di continuità della Costituzione patrizia, di una configurazione sociopolitica, cade quando, con la guerra di successione austriaca. Perché? Perché il partito tedesco, soprattutto quelli supremi ministri ungheresi, austriaci e boemi, prendono questa occasione per controllare l'entourage di la regina, della nuova imperatrice consorte Maria Teresa di Austria, e per allontanare del potere progressivamente i settori spagnoli che avevano controllato prima il Supremo Consiglio di Spagna e dopo il Consiglio d'Italia, e anche il Consiglio dei Paesi Bassi, che era il presidente anche era uno spagnolo. O sea, questi settori per il quale 1737 non fu, quando si crea il Consiglio d'Italia invece del Supremo Consiglio di Spagna, non fu un grande mutamento, invece soprattutto a partire del 1749 comincia a lasciare il potere. Ci sono molte le ragioni di queste, abbiamo detto il nuovo controllo di Vienna per un partito cosiddetto tedesco, ma anche i mutamenti che erano in Italia. Si aveva perso il regno di Napoli e il regno di Sicilia, e la guerra aveva portato ai truppe spagnole, all'esercito spagnolo dell'infante Filippo, fino a Milano. Si aveva proclamato nel 1745-46 un'altra volta Filippo V duca di Milano, e la sconfitta di queste truppe spagnole anche significa un definitivo deterioro della presenza degli spagnoli a Milano. I processi a Clelia Borromeo e i processi ai patrizi milanesi vincolati alla causa dei Borboni, sta vincolato a questa nuova tendenza, che culminerà con la decapitazione del conte Biancani, un questore venale, e culminerà con la nuova pianta del 1749, che significa un progressivo fine della venalità, un progressivo fine che arriverà al 57 dopo le riforme della Costituzione patrizia, intesa come una struttura legale difensiva di questo gruppo di potere, e che significherà un definitivo mutamento di uno Stato di Milano che aveva un grande spazio di iniziativa autonomo, da fronte a un dominio di Vienna, che avrà un controllo molto più forte, come già è più studiato, per parte di Vienna. Così la vicenda delle parentele ispano-lombarde è anche in questo senso la vicenda dello stesso Stato di Milano. Grazie.
Ringraziamo molto il professor Alvarez Osorio. Mi pare, anch'io sarò molto contenuto e brevissimo nei commenti, però mi pare di dover sottolineare che, pur costretto a comprimere un po' la ricchezza delle ricerche che sta svolgendo, si è emerso molto nitidamente questo programma di indagine che rinnova la storia politica attraverso un approfondimento sia dei problemi, dei legami di tipo clientelare, ma anche, mi pare, proprio questa messa a fuoco dei due partiti e la forza ancora di questo partito ispano-lombardo fino al 1745, che certamente nota, ma che mi pare attraverso questo tipo di ricerche possa avere una luce nuova e più approfondita. Quindi immediatamente cedo la parola al professor Cesare Mozzarelli dell'Università Cattolica, che approfondirà il tema assetti istituzionali e ordine politico nella Milano di Carlo VI. A lui la parola.
Sì, volevo commentare anch'io la relazione di...
Voglio commentare la relazione dicendo che mi sembra, dopo questa relazione, che gli spagnoli 250 anni dopo siano ritornati trionfalmente a Milano, e mi auguro, anche come organizzatore, che veramente gli atti del convegno possano uscire presto per rendere disponibile questa bellissima relazione, e anche perché rimanga a ciascuno veramente il merito delle ricerche che ha fatto. Allora, la mia relazione è molto meno bella, ma insomma vorrebbe essere in qualche modo un pendant rispetto a quella di Antonio, nel senso che io ho cercato di guardare la vicenda di questo primo Settecento dall'esterno, diciamo, di Milano, attraverso gli ambasciatori che a Milano sono presenti. E non i soliti veneziani già noti, ma anche i fiorentini, che sono sicuramente molto più interessanti e brillanti dei veneti, e poi alcuni ambasciatori di piccoli principi, come quello di Parma e di Modena, che ci offrono una visione meno ricca, magari, ma altrettanto interessante, perché ci offrono due punti di vista ancora diversi. Aggiungo che, e questa è stata una sorpresa, l'ambasciatore, il corrispondente, insomma, del Duca di Modena, non è altro che il marchese Giorgio Olivazzi, cioè un senatore destinato nel triennio 33-36 a assumere la carica di presidente del magistrato. Introduco rapidamente questi quattro ambasciatori dicendo che quello veneto, il residente veneto, è ovviamente più interessato agli aspetti mercantili e tende a più facilmente degli altri a trasformare in verità ciò che egli spera, ad esempio nel caso della creazione del legame fra la compagnia di Ostenda e quella di Trieste, egli sostiene che i milanesi sono molto scontenti di questo, e questo è evidentemente un giudizio molto più veneziano che non milanese. Quello di Parma è invece il marchese di Felino Lampugnani, legato ad una famiglia lombarda, che però in questo periodo non è mai presente nelle cariche pubbliche e che ha un atteggiamento estremamente aristocratico, feudale, diciamo, nei confronti della realtà milanese. A un certo punto dice al suo duca, che aveva chiesto informazioni su alcuni personaggi, di non preoccuparsi del fatto che questi si qualificavano come gentiluomini, perché a Milano questo titolo si dava con grande facilità anche ai servitori delle case di maggior sfera. Il modenese in realtà ci offre, appunto l'Olivazzi, un rapporto interno-esterno, perché paradossalmente ci offre la visione dall'interno del Senato, dall'interno di una parte del patriziato, quella più legata al partito spagnolo. E qui volevo dire che concordo toto corde con quanto detto Antonio prima, e naturalmente partito spagnolo, partito tedesco sono approssimazioni, bisognerà evitare che si sostituiscano in modo meccanico a quelle precedenti, tipo protoriformismo, preilluminismo, corruzione del patriziato, che naturalmente è sempre il patriziato milanese, anche quando, come nel caso di Modignani, si tratta di un patrizio lodigiano, e così via. Quindi anch'io parlerò di partito spagnolo e partito milanese e partito tedesco, ma facciamo attenzione che ne sappiamo ancora veramente troppo poco per riuscire a ricostruire con chiarezza e lo svolgimento dei rapporti all'interno di questi partiti e il sovrapporsi di strategie che arrivano certo fino a Vienna e a Barcellona, ma che poi hanno anche sub-strategie, diciamo così, di carattere locale. E il fiorentino è l'ambasciatore che dà più soddisfazione, e in quanto è il più pettegolo, è quello che riesce a riferire al suo duca, al suo granduca, la maggior messe di informazioni, evidentemente attinte dal giro degli uffici magistratuali. La prima cosa che emerge da questa analisi degli ambasciatori è del tutto esterna. Questi ambasciatori scompaiono. Nel 1725 scompare quello di Firenze, e al principio degli anni 30 scompaiono nella sostanza, oltre, insomma, uno sopravvive ma di fatto non manda più notizie, quelli di Parma e Modena. Rimane il veneziano, ma sappiamo che scompare anche in questi anni il residente francese, rimane quello torinese, ma in forme un po' diverse. Questo è un primo punto molto importante, perché dimostra che lo Stato di Milano cessa di avere una rilevanza politica propria. Non passa più per Milano una serie di informazioni e di strategie politiche generali che invece prima per Milano passavano, e che rendevano opportuna la presenza di un residente per informare le corti di ciò che a Milano avveniva. Lo stesso residente veneto si limita molto spesso, a parte le questioni sul tempo e quindi sui raccolti, a trasmettere le notizie che arrivano a lui dalle altre capitali, tipo Parigi o Londra, e quindi fa da buca delle lettere, diciamo, e da postino. L'altro punto che conferma questo discorso del cambiamento della posizione dello Stato di Milano in questa prima metà del Settecento è il fatto che questi stessi ambasciatori lamentano di riuscire a sapere poco. Una formula ricorrente, ad esempio, negli ambasciatori veneto, lo continuo a chiamare ambasciatore, come tutti sappiamo è un residente, nel residente veneto è: qual è il senso di questa riforma, di questo intervento, di questa azione? Non lo sappiamo, aspettiamo notizie da Vienna, vedremo quello che succederà. Quando Olivazzi, che pure è senatore, nel 1733 sospetta che Daun si voglia ritirare, dice che se Daun avesse confidenze in me, più potrei operare nelle occasioni. Daun l'aveva, ma poi gli invidiosi gli hanno posto in capo che non doveva usarne con chi ha dipendenza da altri principi. E l'Olivazzi ancora nel 30 usava, lo stesso Olivazzi usava, usava affermazioni simili. Ma è interessante che la Vox Populi, riportata dagli ambasciatori, dica che i governatori molto spesso fanno quello che da Vienna è loro ordinato. Il problema ovviamente non è che sia vero o falso, è abbastanza vero, ma il problema è che nessun governatore spagnolo avrebbe mai permesso di accreditare l'idea che egli era un mero esecutore degli ordini di Madrid. Quindi anche questo, cioè la nuova strategia, diciamo, dei governatori che vengono da Vienna, di tutelarsi, diciamo, nel rapporto con i milanesi, dicendo che molte delle iniziative, che in realtà sono nate da loro, vengono da Vienna, denota l'idea che lo Stato di Milano si può e si deve in qualche modo governare in modo diverso dal passato. E a riprova di questo vi è appunto questa strategia dei governatori che fanno filtrare l'idea di essere i difensori dello Stato di Milano nei confronti di Vienna. È una posizione che troverà le estreme conseguenze nel caso di Cristiani, e anche questo è molto interessante. Poi tornerò, se faccio in tempo, sul punto, se no ne parlerò negli atti, in quanto Cristiani è un altro di quelli che, molto più che proto-riformatore, è ultimo esito dell'antico regime. Il Colloredo nel 1733, dice l'ambasciatore fiorentino, è richiamato al Consiglio d'Italia perché usa troppa piacevolezza coi milanesi nei riguardi delle tasse. E nello stesso anno la richiesta di un donativo di 6 milioni di fiorini per l'incoronazione a Praga, dice lo stesso ambasciatore che è un brutto affare per il governatore, ma conoscendosi che non ha parte in simili affari, essendo puramente esecutore, viene compatito assai e dalla nobiltà e dagli ministri della giunta. Cose simili si dicono per Traun nel 37 e addirittura nel 23 Coloredo, che pare che debba essere sostituito, i milanesi appunto lamentano, temono questo perché dice è difficile trovare un altro così soave come lui, che soprattutto di nazione tedesca. Questo è molto importante perché Colloredo in realtà nel 1719 era arrivato mostrando un'estrema durezza nei confronti dei milanesi. Racconta l'ambasciatore residente Veneto che i milanesi avevano aperto tutte le loro ville lungo la strada che dallo Stato Veneto passava, arrivava a Milano per ospitare il Colloredo, il quale era passato in gran tromba senza fermarsi da nessuno, era arrivato a Milano, era entrato in palazzo, c'erano le anticamere piene di nobili, le aveva attraversate senza fermarsi perché era giorno di dispaccio, aveva fatto dire, e lui doveva scrivere a Vienna. È chiara, come dire, l'offesa, no? Simbolica che era stata fatta in questo modo ai milanesi. Eppure, nel giro di pochi anni, e soprattutto collegato al sorgere del censimento che permette al governatore di aprire un proprio spazio appunto tra le richieste di Miro e quelle dei milanesi, la situazione muta e appunto, e anche qui vedremo poi, cioè, arriva appunto fino a Cristiani questo modo di intendere il governatorato e il rapporto con i milanesi. Comunque emerge con chiarezza che appunto da questi elementi, e poi dirò meglio nella relazione scritta, la perdita di rilevanza geopolitica di Milano. In fin dei conti gli spagnoli non avevano mai consentito alla perdita di tutto il baluardo orientale, Tortona, Alessandria, Novara, tutte cose che invece gli austriaci faranno, perché per loro Milano ha un senso strategico del tutto diverso. In questo momento è molto più volto, diciamo, al centro dell'Italia e eventualmente contro la Repubblica Veneta che non a mantenere aperto un rapporto tra il Mediterraneo, diciamo, e Vienna. In questo senso è interessante che in questo momento ci siano moltissime spese, anche questo è un fatto non segnalato, per le fortificazioni militari, in particolare per Pizzighettone. Se voi guardate sulla carta, Pizzighettone è immediatamente a sud di Crema e nel punto più stretto del Ducato, nel punto in cui, cioè Pizzighettone e Cremona, coprono la strozzatura che avrebbe potuto dividere Milano dalla nuova fortezza mantovana acquistata. E anche questo dà l'idea delle novità strategiche. E poi si fortifica molto Milano, quindi Milano, Pizzighettone, Mantova, c'è un disegno molto diverso da quello precedente che invece era fondato sui baluardi a est. Questa perdita geostrategica ha delle profonde conseguenze anche all'interno del Ducato. Ne ha già parlato Antonio, ma si possono vedere la crisi del Senato che viene scavalcato da Vienna non soltanto nelle questioni politiche, che questa era una questione risalente di lotta politica, ma viene scavalcato addirittura in quello che riguarda quello che noi diremmo il diritto privato. Questione di eredità, questione di matrimoni contestati, tutto viene avvocato a Vienna o al governatore. C'è un caso bellissimo del ratto, tra virgolette, perché pare che i due fossero d'accordo, di una Visconti da parte di un Aresini, che era una famiglia da poco emersa. Il governatore, il presidente Clerici, viene chiamato che aveva istruito il processo per questo ratto, viene chiamato dal governatore, obbligato a partecipare al pranzo con la Resini e poi a presentarsi in teatro, nello stesso palco, e a chiudere il processo. E dice l'ambasciatore, tutti contenti, solo il Senato restò mortificato. Inoltre vi sono tentativi di riduzione del magistrato ordinario, è molto interessante anche rispetto a quello che è stato detto prima, l'idea di una costituzione di una specie di sindacato da affidare al Miro nel 1723 ancora, che dovrebbe controllare tutte le magistrature milanesi. Anche qui stiamo attenti con il protoriformismo del Coloredo, perché questa non è altro che la tradizionale visita di spagnola ascendenza, e poi comunque non si farà. Ancora nel 1723 vengono richiamati i quattro, vengono liberati i quattro milanesi che erano stati incarcerati nel 1719 perché inviati senza consenso del governo a Vienna per lamentare i tagli, le spese fiscali. Ma anche questo viene fatto con una pubblica umiliazione dei quattro, tant'è vero che uno dei quattro fino all'ultimo recalcitra e poi accetta. E anche questo è molto interessante, perché una simile strategia di rapporto con i milanesi era del tutto inusitata rispetto alla vicende spagnole. Gian Vittorio Signorotto ci ha raccontato del pianto di Bartolomeo Arese, ma è un pianto del tutto, quando viene rimproverato, ma è un pianto del tutto privato, non una umiliazione pubblica. Ci sono altre cose che salto, e tutto questo porta alla crisi in realtà strisciante del vecchio sistema italo-spagnolo, che certo dura, come è stato detto, fino agli anni 50, e non dimentichiamo che l'ultimo spagnolo a entrare in Senato entrerà nel 1771, il conte Pietro Pacheco de Roxas, avendo cominciato la sua carriera a Milano nel 1760, quindi voglio dire, mentre nella seconda metà del Settecento ci sarà un solo austriaco, il De Felber, che entrerà in Senato. Crisi del vecchio sistema, che è crisi del modo di approvvigionamento, in particolare dell'esercito. La pressione, già Vacchè l'ha detto, per la Toscana, sono queste esigenze, e altre cose risultano da altre ricerche in corso, sono queste esigenze finanziarie che mettono profondamente in crisi l'assetto degli stati italiani, che poi stanno scomparendo, o che vengono lasciati scomparire, meglio, come ci ricordava ieri Mario Rosa. E questa... Ad esempio, quando si chiedono soldi a Milano per fortificare, l'ambasciatore fiorentino dice: quando nel passato i soldi, dicono i milanesi, si trovavano a Napoli e in Sicilia. E i milanesi cercano di respingere questa grossa pressione anche delle pensioni spagnole, no? Dicono: ma togliamo le pensioni, ma naturalmente da Vienna si reagisce facendo orecchie da mercanti. L'altro punto, e quindi vi è questa crisi militare che obbliga a una crisi del sistema complessivo dell'assetto italiano, che obbliga a pompare da Milano molti più soldi. Le tasse rimangono sostanzialmente invariate, pur essendo lo Stato estremamente ridotto, rispetto, avendo perso delle zone estremamente ricche come la Lomellina. E al tempo stesso viene lasciato fuori da tutto questo Mantova un po' perché ha una struttura diversa e quindi paga più facilmente, perché non c'è una struttura patrizia eccetera, ma c'è la vecchia struttura cortigiana e quindi un isolamento dei vari nobili, un po' perché Mantova è troppo importante dal punto di vista strategico per fare troppa pressione sulla stessa. Una rapida scorsa, devo dire non esaustiva e non completa, agli atti di governo mantovani mi ha fatto vedere la mancanza di forti tensioni come quelle che invece sono frequentissime a Milano. D'altra parte, il censimento a Mantova non si realizza fino agli anni 50, mentre a Milano, appunto, proprio per queste esigenze finanziarie, come sappiamo, dal principio dagli anni 10 si avvia, dal 18 si avvia la giunta Miro. Anche qui sul censimento ci sarebbe molto da dire, e anche qui a proposito di anticipazioni e no, il problema dei confini, altro cavallo di battaglia, no? La definizione del territorio statale, queste cose qua, che sembrerebbero tutte illuministe. In realtà, come risulta chiarissimo dalla corrispondenza dell'ambasciatore Veneto, la definizione dei confini serve soprattutto, e si avvia in questo momento, serve soprattutto a definire chi deve pagare il censimento e chi no, e che cosa devono pagare gli stranieri e dove arriva il territorio. L'ambasciatore Veneto, a noi possono sembrare stupidaggini, ma l'ambasciatore Veneto dice esplicitamente ai suoi che ha pagato fior di mance per cercare di sistemare le cose a favore dei bergamaschi, e poi racconta tutti gli intrighi dentro alle magistrature per ad esempio l'Olivazzi a lui favorevole, eccetera eccetera. L'altro punto importantissimo che dimostra questo mutamento nei rapporti tra Milano e la capitale, e quindi il modo diverso di rapportarsi tra Milano e Vienna rispetto a Milano-Madrid, è quello a cui già accennava la relazione precedente, cioè il problema della venalità. La venalità, certo, è presente già dalla fine degli anni 70 e dagli anni 80 del 600, ma negli anni 10 e 20 diventa esplicita. Cioè viene svelata a tutti. C'è un caso molto bello: nel 1723 il senatore Rota muore, i suoi beni vengono confiscati perché non è stato pagato non è stato pagato da lui la somma promessa perché un amico ottenesse il posto di senatore, e l'ambasciatore commenta a parte che Rota in realtà non era colpevole di tutto questo, ma in questo modo si è resa scoperta la venalità anche del Senato, e questo non è bene. Oppure nel 1712, ma questo sì, comunque è un biglietto anonimo trasmesso dal Lampugnani al Duca di Parma, si dice che il Marchese Clerici dovrà pagare parecchio per il Grandato di Spagna e la Presidenza del Senato, e che Oropesa ha voluto a Vienna il segretario spagnolo del Marchese perché il Marchese è stato imprudente. Quando Carlo VI è passato per Milano gli ha detto che lui aveva dato 300.000 fiorini per l'impresa del pane di munizione, e a questo punto gli austriaci pensano che il buon Clerici sia, come in effetti è, oltre che molto potente, molto ricco, e gli fanno pagar cara i successi che egli avrà sul piano politico. Ci sono altri casi che salto e vengo all'ultimo punto molto rapidamente. Innanzitutto il problema appunto della pressione fiscale, che di nuovo ci mostra la novità del modo di rapportarsi dello Stato. Nel 1719 di fronte alla c'è una resistenza passiva delle strutture milanesi a pagare i 6 milioni di fiorini di cui parlavo prima, con l'idea che poi passata la tempesta, insomma, con un po' di resistenza passiva la cosa sarebbe scivolata via. Gli austriaci la pensano in modo diverso, minacciano l'esecuzione militare e dopo un po' occupano militarmente Cremona, la nobiltà se ne va in campagna, no? Dicendo che preferisce lasciare tutto nelle mani dell'esercito piuttosto che star lì a litigare ogni minuto per dimostrarsi disperata. Però non convoca subito il consiglio cittadino. Fatto sta che dopo un mese di questa cura i buoni cremonesi trovano i soldi, ma li trovano, e con questo vengo all'ultimo punto, li trovano attraverso Crivelli. Crivelli non è un Crivelli della grande famiglia aristocratica, è un Crivelli figlio di un o discendente di un maestro di muro, di un muratore, che, dice uno degli ambasciatori, è tuttavia in questo momento l'uomo più ricco dell'intera provincia, e che anticipa senza batter ciglio 1,5 milioni di lire per pagare le imposte. Ecco, direi che pressione fiscale e mutamento dei rapporti con Vienna fanno emergere in modo molto più rapido e violento gli homines novi. Biancani è l'ultimo, ma c'è Crivelli, c'è Brentani, un ex carrettiere che ed è il caso forse più bello, che entra nel consiglio segreto e con grande sconcerto della famiglia Visconti, che quando questo figlio di un carrettiere era ancora ragazzino, avevano affittato al padre, che veniva due volte alla settimana da Como a portare appunto mercanzia, poi il figlio aveva creato una impresa invece finanziaria diffusa per tutta Europa, gli avevano affidato una casa e ora se lo trovavano compagno nel consiglio segreto, ma dice l'ambasciatore fiorentino era gioco forza piegare il capo e tacere. Ecco, e non dimentichiamo da questo punto di vista che lo stesso Clerici è un homo novus, nel senso che la sua famiglia emerge appunto alla fine del Seicento. Vi è quindi, ci sarebbe tutto il discorso poi appunto dei partiti che qui tralascio, tanto è già stato accennato, Visconti, Clerici, Visconti sicuramente, Clerici un poco, sono legati a Eugenio di Savoia, altri si muovono in modo un po' trasversale. Ma c'è sicuramente una tenuta del patriziato propiziata paradossalmente dalla crescente lontananza da Vienna, di Milano, nel senso che mentre prima l'intreccio fra milanesi e spagnoli era continuo e nettissimo, ora invece l'allontanarsi della capitale fa sì che in qualche modo il patriziato si possa compattare, sia pure con le avvertenze dette prima rispetto a Polito spagnolo e Italo spagnolo. E l'altro, e con questo, e l'ultimo punto che vorrei sottolineare, e ho finito, è che bisognerà guardare con molta attenzione alle cariche militari, perché noi siamo troppo condizionati ancora una volta dalla nostra modernità e quindi pensiamo alle cariche militari estranee alla politica. Qui invece appunto Colmenero, che è il castellano di Milano, poi Piero Visconti, sono personaggi che continuamente, appunto come anche già si accennava, fanno politica e costituiscono un vero e proprio partito, tant'è vero che poi anche lì ci saranno visita, scontro di loro e altri pasticci dei quali gli ambasciatori graziosamente mi hanno messo a parte. Grazie.